Basta che uno dica due cazzate subito, dico, quello lì è un comico. Sarebbe un po' come definire matematico il mio amico Carlo, perché ha l'abitudine di dire tutto sommato, capisci? E tra l'altro mi permette di colmare una lacuna, vorrei stasera colmare una lacuna con questa piccola prefazione. Cioè, non so se avete notato, ma le persone che salgono su questo palco, che cercano di intrattenere il pubblico, io preferisco parlare di intrattenimento piuttosto che di comico, parlano sempre di tutto tranne che di una cosa, cioè del fatto che loro sono comici. Cioè non so.
Flavio Aurelio.
Faccio questo mestiere dello spettacolo da 40 anni. Ho sempre cercato di affrontarlo a modo mio, da un lato, ma ispirandomi ai grandi che mi hanno preceduto e che sono stati un po' i miei maestri. Io mi rivolgo, come diciamo, ideale alla scuola milanese cosiddetta, che in realtà non era milanese e basta, ma era nazionale, ma si è verificata, ha avuto diciamo il suo grande apogeo negli anni 60 a Milano, durante gli anni del cabaret, quando c'era il cabaret a Milano. Adesso non c'è più, è dalla fine degli anni 60 che il cabaret non esiste più.
Sei anche uno storico del cabaret.
E mi sono occupato sicuramente anche di ricostruire, per esempio, la storia del cabaret, questo sì, creando l'archivio storico del cabaret italiano e raccontando in Italia una storia che non è mai stata raccontata, perché in Italia la confusione è totale fra il cabaret e la comicità. Si pensa che i comici appartengano al mondo del cabaret, quando in realtà il mondo del cabaret è tutt'altra cosa, che nasce nel 1881 a Parigi con il contributo di cantautori, poeti, pittori e disegnatori satirici, letterati.
Qual è per te il ruolo di Lenny Bruce in questa storia?
Lenny Bruce è stato un personaggio fondamentale in questa storia, perché tra l'altro era dirompente in un momento storico difficile per gli Stati Uniti, non che adesso sia facile, però in quel momento lì c'era una cultura dominante contro la quale lui si scagliava, luoghi comuni, questo modo di pensare borghese, questo modo di pensare un po' anche ipocrita, no? E infatti fu anche arrestato più volte perché nei suoi monologhi spesso e volentieri in maniera molto ficcante attaccava il mondo della sua contemporaneità. E quindi è stato un esempio per tanti, cioè, anche se la stand-up comedy ha avuto, abbiamo sempre parlato di stand-up comedy, di stand-up comedian, di Lenny Bruce e compagnia bella, non è mai stato un fenomeno di marketing come lo è oggi.
E quindi hanno trovato la cosa giusta per me. Il marketing, oh my god, it's amazing! Qualcuno fa marketing in questa sala? Siamo a Milano.
Come definiresti la stand-up comedy?
Ma gli stand-up comedian sono dei monologhisti molto normali, come ce ne sono sempre stati. Sono loro che pensano di fare una cosa mai fatta, in realtà c'è sempre. Alla fin fine, se ci pensi bene, stand-up comedian è un modo di descrivere una persona che è un comedian, cioè un comico, poi alla fin fine un comedian, stand-up, cioè che sta in piedi. Io infatti avevo inventato un movimento in contraltare, cioè proprio per contrastare la stand-up comedy, dove il comedian lavorava seduto e l'avevo chiamata la sit-down comedy. Il nostro motto era seduti ma non sedati. Ma alla fin fine di stand-up comedian ce ne sono stati tanti anche in passato, anche se magari non si chiamavano così, anche qui da noi. Basti pensare a un Giorgio Gaber, alla fin fine era quello, no? Anche se poi lui cantava anche mentre generalmente, normalmente gli stand-up comedian parlano e basta. È una persona che sale sul palco e monologa, no? Dice, racconta il suo punto di vista sulle cose del mondo.
E buonasera, benvenuti a Zelig.
Quando nasce lo Zelig, nasce in antitesi con il panorama che c'era in quel momento, che era rappresentato dai comici che poi si esprimevano nel drive-in che c'era all'epoca in
Italia. Io sono Salvatore, sono mezzo calabrese e basta.
Giancarlo Bozzo.
Siamo negli uffici di Zelig a Milano, che sono nello stesso luogo in cui c'è anche il teatro, Zelig. E io sono direttore artistico da 40 anni praticamente, ho aperto nel 1986 con Gino e Michele, poi continuiamo a lavorare insieme, insomma questo è un po', e facciamo tutto, dallo scouting alla televisione, agli spettacoli, eccetera.
321 giorni che non mi fanno salire sulle giostre di Garda.
Derby ha chiuso dopo qualche retata della polizia, diciamo, per problemi di cocaina, eccetera. E a giugno, se non sbaglio, dell'86, noi a maggio dell'86 abbiamo aperto, ma non c'era una relazione, ma neanche, diciamo così, di conoscenza diretta.
E con che idea di comicità nasce lo Zeli?
Nasce da un'idea un po' diversa, che adesso negli anni ovviamente si è anche un po' stabilizzata, è diventata un po' più chiara per tutti noi, soprattutto per me che faccio anche un po' la programmazione del teatro, quindi. Ed è una comicità, diciamo, che il Zelig accoglie il comedy in tutte le sue forme, per cui qui puoi trovare dall'arte circense, comica ovviamente, alla stand-up più aggressiva, con tutti i generi che sono dentro, dalla comicità musicale al monologhista tradizionale, al lavoro di coppia, i collettivi, l'improvvisazione, c'è un po' tutto davvero.
Senti che profumo di casa di proprietà comprata con un pacco di ceci, signora, nel 97, però a 30 anni, due soldi in tasca.
Lenny Bruce, per esempio, è stato sicuramente un capostipite fondamentale per il monologhista, che poi adesso si chiami stand-up, come lo chiamano nei paesi anglosassoni, va bene. È chiaro che la stand-up è stata un'operazione di marketing in Italia, per cui c'era Zelig molto forte, che presentava tutta una serie di cose. Loro, per in qualche modo ritagliarsi uno spazio, hanno attaccato Zelig e hanno detto che tutti quelli che fanno il monologo, piuttosto che, non sono artisti veri, ma sono loro che parlano del sociale, eccetera. È una polemica fittizia in realtà, perché se andiamo a vedere Paolo Rossi, che non credo che si possa considerare uno stand-up di ultima generazione, è sicuramente uno dei primi monologhisti che hanno affrontato le cose un po' come Lenny Bruce, no? In questo senso, un po' come gli anglosassoni, eccetera. Quindi è una polemica sterile, soprattutto perché non è basata su dati reali. Il monologhista è il monologhista, cioè adesso poi qui si dice che la stand-up affronta temi personali, affronta questioni provocatoriamente, eccetera. Tutto vero, ma lo fanno anche quelli che non si definiscono stand-up, quindi questo è un po' il fatto. Molto in positivo invece è che questa moda, diciamo così, questo trend di chiamare stand-up, di lavorare su questo tipo di concetti, eccetera, ha riavvicinato al mondo della comicità tantissimi giovani, e questo è molto positivo.
Io sono appassionata di tutti i tipi di fumetti, anche se quello giapponese mi manga.
Noi facciamo open mic, per esempio, che sono serate di stand up alla fine, però facciamo qualcosa in più tutto l'anno qui a Zelig, e adesso cominceremo a farlo qua anche vicino all'Arena Martesana che c'è qua avanti. Facciamo il laboratorio è formazione, aiuto, assistenza, aiuto alla conoscenza di questo mestiere, e ci sono autori che lavorano con noi, che gestiscono con me, e la sera facciamo lo spettacolo e alla fine diamo i compiti per la settimana successiva, che vuol dire veramente andare a costruire delle proposte artistiche valide, prima di tutto, cercando di amplificare quelle che sono le caratteristiche positive di ognuno e di limare quelle che invece sono le difficoltà che possono avere. Non è un caso che tutti i comici che sono usciti da 30 anni a questa parte li abbiamo tirati fuori noi.
Ma io vi parlo un attimo di me, mio padre era ciociaro, un po' all'antica, mia madre è emiliana, bigotta e ipercattolica, mio fratello è leghista novax, io sono una bisessuale di sinistra. Allora, sono io solo in terapia o che qualcun altro?
Cioè, i comici sono quelli che in questo mondo riescono, con uno sguardo obliquo, io lo chiamo così, a vedere le cose e a raccontarcele per come magari noi non le vediamo fino in fondo. Quindi disvelano quella che è una realtà. E questo bisogna fare poi alla fine. Poi è chiaro che io non voglio che tutti i comici facciano satira politica, che tutti i comici facciano satira sociale. Non importa questo. Per me anche il fatto di riuscire a a far sorridere le persone in maniera positiva, ma anche, come posso dire, corretta in qualche maniera. Ecco, secondo me anche questo è molto importante.
Allora, raga, ma secondo voi, no? Cioè, nuova stagione, riusciamo a fare il quinto sold out a Zelig?
E il comico, lo stand-up comedian è il comico che sta in piedi, e i comici sono quelli che in questo mondo guardano le cose con uno sguardo obliquo per vedere, per svelare ciò che noi non riusciamo sempre a vedere o a cogliere, o magari non nello stesso modo. Ed era la prima puntata che ha aperto il dossier di questa settimana, dedicato a Lenny Bruce e ai suoi 100 anni dalla nascita, il primo stand-up comedian dell'era moderna. E questa prima puntata era a cura della giornalista Anaïs Poirot. Rete 2.